Il Signore sia con voi. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai Suoi ogni volta che si riuniscono nel Suo nome. In questo incontro fraterno di meditazione e di preghiera, Egli è presente e ci parla, ma è necessario che la nostra vita ascolti e corrisponda alla Sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio perché nel Suo Santo Spirito ci guidi alla verità tutta intera.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo. Egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna. Sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, la nostra iniquità hai cancellato, hai perdonato ogni peccato. Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo, egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
Mostraci, o Dio, la misericordia, e offri a noi il dono della tua salvezza. Vicina è la salvezza a chi lo teme, e la sua gloria abiterà fra noi.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo, egli annunzia la pace ai suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
La verità è la misericordia, giustizia e pace insieme si baceranno, germoglierà verità dalla terra, dal cielo verrà la giustizia.
Ascolterò cosa dice il Signore. Egli annunzia la pace al suo popolo,
egli annunzia la pace ai
suoi fedeli, a chi con tutto il cuore a lui ritorna.
E non siamo gli unici a raccontare storie, certamente. Anche in questa notte, dappertutto nel mondo si stanno scrivendo storie, si stanno vivendo storie, appunto, si stanno scrivendo nella storia. E noi vorremmo essere tra quelli, almeno così è l'intenzione dopo, di raccontare con affetto verso Dio, si può dire così. Cioè che mentre raccontiamo le nostre cose pensiamo che interessino a Dio, pensiamo che Dio c'entri, che ci metta dentro tutto il suo cuore. E quindi raccontiamo delle storie in atteggiamento di preghiera. Questo credo è l'insegnamento di questo tipo di parola di Dio. E tra l'altro stiamo raccontando la storia di un certo celebre, molto celebre, tanto da occupare tanto posto nel grande libro della Genesi, addirittura delle origini, no? Però appunto per quanto celebre, tutto sommato stiamo vedendo che è una storia che può interessare proprio tutti noi, nel senso che è una storia, almeno come la stiamo seguendo noi, non è che stiamo seguendo la fortuna che ha avuto Giuseppe di diventare viceré d'Egitto e i miracoli dei sogni che ha fatto, perché si potrebbe fare una lettura anche così. Si è fatta, si farà, di sicuro, si fa, no? E noi stiamo invece per alcuni versi di questa storia interessandoci molto di più all'intreccio antropologico, lo chiamiamo così, all'intrigo della paternità, quindi del rapporto tra Giacobbe e i suoi figli, tra Giacobbe e Giuseppe e i suoi figli, e un intrigo di fraternità, l'intrigo tra i fratelli. E proprio questo è lo schema che stiamo in qualche maniera seguendo per scardinare questo affascinante racconto, che è tutto anticipato nel capitolo 34, dove si snoda il conflitto, la ragione, il fondamento del conflitto, la preferenza che Giacobbe ha per il primogenito, per Giuseppe, l'invidia e l'odio che i fratelli nutrono, il loro desiderio di disfarsene, e per avventura viene portato in Egitto e non ne sanno più niente. Quindi al termine di quel primo atto, di cui poi noi abbiamo visto gli snodi del rapporto tra Giacobbe e Giuseppe, tra Giacobbe e i figli, no? Adesso vorremmo entrare nello snodo invece del rapporto tra Giuseppe e i fratelli, cioè ripercorrere ancora tutto questo percorso con questa chiave di lettura, la fraternità. La fraternità che per la verità al termine del primo atto sembrava anche risolta, male, ma risolta, no? La tensione narrativa tra Giuseppe e i suoi fratelli era come annullata, perché spogliato della sua tunica, gettato nella cisterna, il fratello venduto era poi scomparso e gli altri fratelli lo davano per morte al loro padre. E sarebbe finita lì. Invece cosa succede? Succede che a un certo punto arriva la carestia e abbiamo sentito che Giacobbe manda i suoi figli a prendere il grano in Egitto. E lì allora il lettore, quando la carestia conduce i 10 figli di Giacobbe in Egitto davanti a Giuseppe, ecco come riprende l'intreccio, il lettore si rende conto che ciò che è avvenuto 20 anni prima adesso entra in nuovissimi sviluppi. La tensione sale subito, tanto più che Giuseppe non è riconosciuto dai suoi fratelli, lui invece evidentemente riconosce, e quindi il racconto si fa affascinante in questo gioco. Il momento in cui si toglierà la maschera e si farà conoscere sarà uno snodo, ma non è finita, perché salta fuori la faccenda di Beniamino e quindi un'altra prova, contraccolpo che la storia ha, un soprassalto che ha, riprenderà, per arrivare comunque poi allo snodo finale della morte del padre e della riconciliazione dei fratelli. E per arrivare lì però ci sono diverse scene che fanno crescere la tensione, tanto per i fratelli che vedremo come fanno fatica a risolvere il senso di colpa, durissimo da vincere, e tanto per il lettore che sta lì fino alla fine incuriosito di capire cosa sta facendo Giuseppe, dove vuole arrivare, fin dove vuole arrivare con i suoi fratelli Giuseppe. E quindi noi incominciamo proprio con questo racconto, cominciando, riprendendo dal capitolo 42, dal versetto 5, a vedere questi 10 fratelli sotto pressione. Quando i fratelli arrivano in Egitto, le cose sono dal racconto completamente rovesciate. Non sono più i fratelli in grado di imporre a Giuseppe la loro superiorità, come quella volta a Dotan. Adesso è l'inverso. Loro fanno la parte di coloro che vengono a comprare del cibo e Giuseppe è il padrone del paese che vende il grano e lo vende di persona. L'incontro è dunque inevitabile e sarà necessariamente squilibrato, come indica il prosternarsi dei fratelli. Ma sentiamo, proviamo a leggere capitolo 42, dal versetto 5 al versetto 16.
Arrivarono dunque i figli di Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia. Ora Giuseppe aveva autorità sul paese e vendeva il grano a tutto il popolo del paese. Perciò i fratelli di Giuseppe vennero da lui e gli si prostrarono davanti con la faccia a terra. Giuseppe vide i suoi fratelli e li riconobbe, ma fece l'estraneo verso di loro. Parlò duramente e disse: «Di dove siete venuti?» Risposero: «Dal paese di Canaan, per comperare viveri». Giuseppe riconobbe dunque i fratelli, mentre essi non lo riconobbero. Si ricordò allora Giuseppe dei sogni che aveva rivolti a loro, al loro riguardo, e disse loro: «Voi siete spie, voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese». Gli risposero: «No, signore mio, i tuoi servi sono venuti per acquistare viveri. Noi siamo tutti figli di un solo uomo. Noi siamo sinceri. I tuoi servi non sono spie». Ma egli disse loro: «No, voi siete venuti a vedere i punti scoperti del paese». Allora essi dissero: 12 sono i tuoi servi, siamo fratelli, figli di un solo uomo nel paese di Canaan. Ecco, il più giovane è ora presso nostro padre e uno non c'è più». Giuseppe disse loro: «Le cose stanno come vi ho detto, voi siete spie. In questo modo sarete messi alla prova per la vita del Faraone e non uscirete di qui se non quando vi avrà raggiunto il vostro fratello più giovane». Mandate uno di voi a prendere il vostro fratello. Voi rimarrete prigionieri. Siano così messe alla prova le vostre parole per sapere se la verità è dalla vostra parte. Se no, per la vita del Faraone, voi siete spie».
Allora arrivano, si prosternano. C'è un'inferiorità evidentemente sociale, decisiva, in questa scena, ma non è niente rispetto alla superiorità che Giuseppe ha per il fatto di sapere chi sono, mentre loro ignorano con chi hanno a che fare. Essi infatti non lo riconoscono, anche se si sono prosternati in una scena che ricorda il primo sogno ascoltato dalla bocca di Giuseppe, il quale invece si ricorda, avete sentito, si ricorda del sogno. E quindi il lettore, ecco l'intrigo, si chiede: cosa farà Giuseppe di questo sogno? Se ne servirà per dominare i suoi fratelli come loro signore? Secondo l'interpretazione che loro hanno dato a quel sogno. Cioè, tu sogni che noi ci prostriamo davanti a te perché tu ci vuoi dominare. Farà così? O, e vedremo il racconto in che linea si muove, o si servirà di questa sua superiorità per costruire la fraternità, per ricostruire attorno a lui la fraternità grazie al potere che gli conferisce la sua posizione centrale. In ogni caso, rivolgendo loro queste parole dure, Giuseppe sembra voler riprendere il rapporto laddove esso era al capitolo 37, quando la parola, ricordate, non riusciva a costruire la pace. Cioè, l'incontro tra i fratelli riprende sul tono del conflitto. Adesso è lui che comanda, dice, siete spie in prigione, appunto. No? Egli utilizza la sua duplice superiorità di potere e di sapere per mettere i fratelli in difficoltà. Li accusa di spionaggio e insiste quando essi si sforzano di convincerlo della loro onestà. Bisogna anche dire che è difficile difendersi da un'accusa così. E i fratelli allora non trovano altra via che cominciare a parlare della loro famiglia e dire la verità. Solo che questa maniera di difendersi rende i fratelli ancora più vulnerabili. Di fronte a Giuseppe, che sembra provar piacere a conficcare il chiodo sempre più in profondità fino a aprire un buco, essi parlano del loro fratello più giovane che è presso nostro padre. E sentendo menzionare il fratello Beniamino, Giuseppe sembra preso dal desiderio irrefrenabile di vederlo. Forse, perché bisogna continuare a sospettare, no? Come fa Giuseppe, come fa il raccontatore, come ci invita a fare come lettori, no? Vuol vedere appunto Beniamino? O vuol verificare se i fratelli si sono sbarazzati anche di lui? Esige dunque di vederlo. Mandino uno di loro a prendere questo fratello per mostrare che essi sono onesti come dicono. Poi inaspettatamente li mette tutti in galera per 3 giorni. E ciò facendo impone loro ciò che hanno fatto a lui, ciò che gli hanno fatto subire quella volta in cui lo hanno gettato nella cisterna, privandolo della libertà e lasciandolo nell'angoscia e nell'incertezza del domani. Ecco, se noi ci poniamo appunto dal punto di vista del racconto, il racconto è sconcertante a questo punto. Il narratore non rivela niente dei pensieri e delle intenzioni di Giuseppe. È deciso a vendicarsi dei suoi fratelli, a far loro pagare ciò che gli avevano inflitto? O al contrario insiste perché sta constatando che l'accusa, la falsa accusa che lui fa loro, sta portando dei frutti di verità, risveglia nei fratelli un senso collettivo, risveglia anche il senso di colpa sepolto da molto tempo, preludio a un possibile cammino verso la fraternità. In realtà questa incertezza in cui il narratore lascia il lettore è forse il riflesso di un'esitazione dello stesso Giuseppe. Preso in questa situazione inattesa e ritrovando inaspettatamente i fratelli, è agitato da sentimenti contraddittori. Sembra improvvisare davanti a loro, che non lo riconoscono, e agisce comunque in maniera di trattenerli presso di sé. Ma vediamo appunto come si sviluppa la storia da questa prima incertezza alla scelta che adesso fa Giuseppe esplicitamente per metterli alla prova, per cercare la verità della fraternità, appunto. E leggiamo al capitolo 42, versetti 18-28.
Al terzo giorno Giuseppe disse loro: fate questo e avrete salva la vita. Io temo Dio. Se voi siete sinceri, uno dei vostri fratelli resti prigioniero nel vostro carcere e voi andate a portare il grano per la fame delle vostre case. Poi mi condurrete qui il vostro fratello più giovane. Allora le vostre parole si dimostreranno vere e non morirete. Essi annuirono. Allora si dissero l'un l'altro: certo, su di noi grava la colpa nei riguardi di nostro fratello, perché abbiamo visto la sua angoscia quando ci supplicava e non lo abbiamo ascoltato. Per questo ci è venuta addosso questa angoscia. Ruben prese a dir loro: non ve l'avevo detto io, non peccate contro il ragazzo, ma non mi avete dato ascolto. Ecco, ora ci si domanda conto del suo sangue. Non sapevano che Giuseppe li capiva, perché tra lui e loro vi era l'interprete. Allora egli si allontanò da loro e pianse. Poi tornò e parlò con essi. Scelse tra di loro Simeone e lo fece incatenare sotto i loro occhi. Quindi Giuseppe diede ordine che si riempissero di grano i loro sacchi e si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e si dessero loro provviste per il viaggio. E così venne loro fatto. Essi caricarono il grano sugli asini e partirono di là. Ora, in un luogo dove passavano la notte, uno di essi aprì il sacco per dare il foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco. Disse ai fratelli: mi è stato restituito il denaro, eccolo qui nel mio sacco. Allora si sentirono mancare il cuore e tremarono, dicendosi l'un l'altro: che è mai questo che Dio ci ha fatto?
Allora, dopo 3 giorni, come si vede, Giuseppe modifica il suo piano, o dà forma al suo piano, e la durezza fa posto una certa clemenza. Io ho il timore di Dio, evocando il timore di Dio, addolcisce la prova e li rimanda a casa con i viveri per le loro famiglie, ad eccezione di uno che resterà in ostaggio. Anche il tono delle parole si è fatto meno duro, anche se la prova resta immutata, ed essi dovranno dimostrare la loro onestà riportando il fratello più piccolo. La sua preoccupazione, dice, è che essi vivano e non muoiano. Ricordate la volontà di Giacobbe, che aveva mandato i figli perché non morissero, ma vivessero. Precisando però che la loro vita non dipende solo dai viveri che egli dà loro, ma delle parole vere e fidabili sulle quali basare una relazione giusta, e dipende quindi dal loro senso di fraternità, che se non l'hanno già eliminato li spingerà a venire con Beniamino per liberare l'altro fratello che resta in Egitto. Questa è la prova, appunto, no? Come si vede, con questa prova Giuseppe mette in atto un dispositivo per permettere agli altri di mostrarsi fratelli e di dimostrare che ci si può fidare di loro. Insomma, di far vedere che sono cambiati rispetto a ciò che erano 20 anni prima. I 3 giorni di carcere imposti ai fratelli sembrano avergli permesso di riflettere e di mettere a punto una strategia cosciente, al di là delle esitazioni del primo incontro, che probabilmente l'aveva preso alla sprovvista. Giuseppe è consapevole che la prova che impone ai suoi fratelli costituirà una grande prova anche per Giacobbe, che egli sta privando di Beniamino, perché la sua richiesta è questa, no? È cosciente che, rimandando i fratelli senza uno di loro, li obbliga a ripetere una situazione che si è già prodotta 20 anni prima, quando sono rientrati da Dotan senza di lui e hanno dovuto affrontare il dolore inconsolabile di Giacobbe. Quello che è sicuro è che il lettore non tarda a cogliere i passi positivi provocati da questa prova, che vengono appunto confermati dal racconto che stiamo seguendo. Dopo aver conosciuto da dentro la sorte del loro fratello, dopo essere stati incarcerati, aver sperimentato da dentro la sorte del fratello Giuseppe che essi avevano privato della libertà e del futuro, adesso i fratelli sono nella prospettiva angosciante di ritrovare l'altra loro vittima, Giacobbe, in circostanze che richiamano ciò che già era avvenuto una volta. Il senso di colpa ritorna a galla e si dicono l'un l'altro. Quale fu allora la vera colpa? Quella di non ascoltare il loro fratello che dal fondo della disgrazia gridava verso loro e li supplicava. L'angoscia che sperimentano adesso li rimanda a quella che hanno visto in Giuseppe, senza esservi sensibili allora. E come allora si ripete, Ruben si stacca, li rimprovera di non averlo ascoltato e vede in ciò che vivono il castigo della loro colpa passata. Nonostante siano alla presenza di Giuseppe, essi non sanno che costui li comprende. Infatti, aggiunge il narratore, era presente un interprete. I fratelli hanno fatto verità sul loro passato e Giuseppe comprende. Si rende conto che ciò che ha fatto finora sta portando il suo frutto di verità e viene anche a sapere che non tutti erano complici. Si discosta allora per piangere, come sommerso dal suo affetto, alla presa con sentimenti molteplici, sotto la tensione provocata dalla dissimulazione che deve tenere in piedi. Beh, è chiaro che, anche se il narratore non esplicita, il fatto che egli mostra Giuseppe piangere il segreto alza per il lettore un lembo del velo sulla tensione interiore che Giuseppe sta vivendo. Non è un signore cinico che si diverte a giocare con la sua preda. Dietro le apparenze c'è un uomo, un fratello. Il senso del racconto è questo, di farci capire che Giuseppe sta lavorando per la fraternità, appunto, no? È il salvatore Giuseppe. Rimandandoli indietro, Giuseppe tiene in prigione Simeone sotto i loro occhi. Invito indiretto a venirlo a liberare il più presto. Nello stesso tempo fa rimettere il denaro nei sacchi. Un gesto di generosità, certo, ma il denaro restituito significa forse anche che i fratelli mantengono un debito verso Giuseppe. E d'altra parte esso servirà a mantenere la pressione su di loro nel tempo in cui saranno lontani. E sarà un test. Sarà un test. Lui è stato venduto per denaro, no? Se il desiderio di guadagno sarà superiore al senso di fraternità, potrà avvenire che essi abbandonino Simeone alla sua triste sorte, come hanno già fatto con Giuseppe. Conclusione di questo primo movimento. Questa scena del singolare ritrovarsi tra Giuseppe e i fratelli reintroduce potentemente la tensione tra di loro. Le posizioni si sono invertite rispetto al primo atto, ma a partire dal terzo giorno Giuseppe sembra mettere a profitto la sua situazione di superiorità come detentore del potere, del cibo, del sapere. Mette a profitto questa superiorità per realizzare il suo desiderio antico, ritrovare dei fratelli. Ma la realizzazione del suo desiderio dipende in buona parte anche dagli altri e da ciò che essi faranno al loro ritorno in Canaan. Essi hanno già fatto dei passi verso la verità, ma devono farne altri perché la fraternità possa avere le sue chance.
Peccato morto.